di Maracanà, buongiorno e auguri a tutti. Senza di voi non si può ascoltare la radio. Che sia un 2022 sempre pieno di bufere, come solo voi di Maracanà sapete fare. Però un grande favore,
sì.
Stop al sussurratore. Un abbraccio da Gianluca, ciao di Leonore, ciao Marco.
Ciao Gianluca, auguri anche a te.
Ma noi facciamo parlare tutti, dai.
Ma certo.
Vai. Ancora un altro?
Io due mesi fa, quando la Juve sembrava un disastro, ho mandato un messaggio, ho detto che il secondo posto della Juve era sicuro, solo l'Inter poteva pegargli lo scudetto. Ad oggi resto convinto di quello che avevo detto, l'unica squadra che può arrivare davanti alla Juve è l'Inter, e non credo che crolli, onestamente, perché si è rinforzata rispetto allo scorso anno. Dzeko vale 4 volte Lukaku.
Quattro volte.
Commenti forti, eh?
Mi ricordo il nome.
Vabbè, un altro e poi presentiamo gli ospiti.
Ciao Marco e Eleonora, prima di tutto Feliz Navidad. I tifosi Feliz della Juventus si aggrappano tanti agli ultimi risultati, dove la Juventus ha vinto con delle squadre che obiettivamente sono quelle più deboli del campionato. Ma non si tratta di bel gioco o de pragmatismo, si tratta di avere fiducia nel gioco che fa le squadre. La Juventus non ha un gioco complessivo. Questa è una Juventus che in qualsiasi momento della gara i tifosi hanno paura di prenderne, perché non dà solidità in difesa alla Juventus.
Anche se ultimamente sembra averla trovata. Allora,
allora ci stanno ascoltando,
sì, vai,
quindi
presentiamo,
iniziamo
gli ospiti,
a presentarli.
Il nostro parterre,
sì,
vai.
Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
Ciao Daniele.
Buon pomeriggio Leonora, buon pomeriggio Marco, ben ritrovati.
Anche a te Dani.
E poi buon pomeriggio anche a Giancarlo Dotto.
Ciao Giancarlo.
Ciao, buongiorno, eccomi qua.
Sì. Ben trovato caro Giancarlo.
E salutiamo anche Francesco Marolda, buon pomeriggio.
Ciao Francesco, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi. Ciao Giancarlo e Daniele anche.
Grazie, grazie. Allora, vi chiedo subito, insomma, siccome avete sentito anche il tenore dei messaggi, no? Si va dalla rimonta Juve all'Inter inarrestabile, al Milan che comunque danno risposta, al Napoli in caduta, eccetera, eccetera. Io voglio subito il vostro pensiero di questa 19ª giornata che chiude il girone di andata. Che pensiero, diciamo, vi ha dato questa ultima giornata? Parto da Marolda.
Quest'ultima giornata, cioè la prima metà del campionato, secondo me ha dato un po' una sentenza. L'Inter scappa, dietro ci sono troppe difficoltà, perché una volta si vince, una volta si perde. La Juve, sentivo dire prima, recupererà, certo che recupererà, però non ti può aspettare dalla Juve che faccia anche un bel gioco. Importanti risultati quando si è in difficoltà, e quindi la sentenza è questa: l'Inter se ne va e gli altri arrancano e si fa la lotta per la zona Champions.
Inter imprendibile. Garbo.
Sì, sono anch'io d'accordo con Ciccio. In realtà avevamo detto che sarebbe stato un campionato strano, no? Con molte squadre che potevano aspirare allo scudetto, scontri diretti che avrebbero portato via punti e così via. In realtà sta accadendo qualcosa di diverso, sta accadendo che l'Inter è partita e probabilmente non la prenderanno più, perché è la squadra più solida, la squadra più sicura, la squadra che ha più personalità, che ha più qualità, che ha più giocatori. E quindi le altre vedete che fanno fatica. Il Napoli va a vincere a Milano, poi perde in casa con lo Spezia, la Roma batte, strabatte l'Atalanta, poi balbetta e pareggia in casa con la Sampdoria, il Milan si è ripreso, ma insomma anche lui non ha grandissime certezze. L'Atalanta, che sembrava una squadra ormai pronta per lo scudetto, ha perso in casa con la Roma, è andata a pareggiare a Genova. Quindi l'unica squadra che mi dà sicurezza davvero è l'Inter, e a questo punto non vedo come possa interrompere il suo cammino verso il secondo scudetto consecutivo.
Garbo.
Dotto, anzi.
Scusami,
Giancarlo,
Dotto,
siamo da te.
Stavo scrivendo, perdonami, Dotto. Io sono fuso oggi.
Volentieri anche chiamarmi Garbo.
Dotto con Garbo,
esatto,
dai. Dotto con Garbo.
Dotto
dai.
Con Garbo.
Bella combinazione.
Dunque, sì.
Insomma, sì, il tema è questo tracciato dai due amici che mi hanno preceduto, cioè il tema della continuità e il tema della certezza. L'Inter ha continuità e certezze, certezze di giocatori, certezze di organico, certezze di gioco, autostima. l'Inter, scusate un secondo,
vai tranquillo.
Le altre squadre, le altre squadre non hanno questo. Ed è direi che possiamo anche farla finita con la giostra delle sentenze dei verdetti. Magari siamo bravi a inventarci altri temi, no? Ti dici, perché voglio dire, penso alla Roma, no? Quanti hanno celebrato la vittoria di Bergamo come la svolta?
È vero.
Hanno usato questo concetto facile. Facile perché è semplice, anche
che porta ad un male, Giancarlo, quando dicono la svolta in qualsiasi momento, cioè porta ad un male questa parola clamorosa.
No, porta ad un male, no, perché è un concetto impegnativo. Cosa che, cioè, se è un concetto già impegnativo da utilizzare nella vita, figuriamoci nel calcio.
Esatto. Dove
c'è una palla che, dove c'è 90 minuti che sono in segue, i 90 minuti sono 90 minuti eccezionali, dove le circostanze di Roma-Atalanta sono completamente diverse dalle circostanze di Roma-Sampdoria, e così quelle del Napoli, di Milan-Napoli e di Napoli-Spezia. Quindi cambia il contesto, cambia tutto, come si può da lì tracciare o celebrare il concetto di svolta. Laddove invece esiste una acclarata continuità di qualità di gioco, un organico dove fino a 2-3 settimane fa l'elemento debole della rosa all'Inter sembrava l'olandese, che è diventato un crack all'altezza degli altri. È una squadra che tiene in panchina giocatori come Sanchez. Insomma, è chiaro che è una squadra che vive alla stragrande, con anche delle belle novità poi sul piano del gioco, del lavoro fatto da Conte, che ha costruito soprattutto a partire da dietro, perché la cosa che fa dell'Inter la squadra tu che termine hai usato? Inarrivabile, imprendibile. È soprattutto la solidità difensiva. Quando tu hai tre centrali dietro che si chiamano come si chiamano, beh, insomma, tu stai già molto un pezzo avanti. E lì è la base della solidità difensiva. Quindi mi sottoscrivo e mi aggiungo agli amici nel dire che il solco è tracciato.
Allora, io volevo portarvi su un altro tema invece, stando però ovviamente sempre sulle gare di ieri, perché poi al di là appunto dell'Inter che fugge, direi che l'altra vera novità natalizia riguarda un po' la Juventus che rientra quantomeno per la zona Champions. La domanda però è quanto questo rilancio, chiamiamolo così, sia frutto di un miglioramento, ecco, anche del gioco della squadra di Allegri, o quanto sia dipeso invece magari da un calendario più agevole sulla carta rispetto a quello delle altre e dalla frenata proprio delle squadre davanti. Riparto da Daniele.
La seconda che hai detto, secondo me la Juventus ha approfittato sia del rallentamento di chi le sta davanti, sia di un calendario complessivamente favorevole. Non dimentichiamo che, insomma, l'ultima giornata ha battuto il Cagliari, insomma, che non è una delle squadre più forti del campionato. A me la Juventus continua a non convincere moltissimo, devo dire. È vero, ha ritrovato solidità, subisce meno gol, tutto quello che volete, ma chiaro, col quarto posto a 4 punti è assolutamente pensabile che la Juve possa anche rimontare. Io non pensavo fosse possibile fino a qualche giorno fa, ora è diventato possibile. Però rimango dell'avviso che la Juventus sia una squadra con una rosa normale, ma che non possa aspirare niente di più che al quarto posto. Di scudetto non se ne parla proprio, ma neanche al secondo posto, secondo me. Se arrivasse quarta avrebbe già fatto una bella impresa, anche perché avrebbe ripetuto esattamente quello che ha fatto lo scorso anno, senza avere Cristiano Ronaldo peraltro quest'anno. Quindi.
Scusami oggi proprio.
Daniele.
Scusami Daniele, ti chiedo una cosa, delle squadre dietro l'Inter, qual è quella che ti convince un po' di più, ecco?
Ma è difficile, l'abbiamo detto prima, nessuna ha la continuità che ti faccia dire ma questa è una squadra che arriverà fino alla fine, il Milan arriverà secondo, non lo so, perché il Milan a sua volta ha dei problemi, perché comunque adesso Ibrahimovic ha i suoi malanni normali, perché parliamo di un giocatore di 40 anni, Giroud ancora...
Tanto senza Ibrahimovic va Empoli, ne fa 4.
Sì, ho capito, però Giroud non mi sembra ancora quel centravanti che di cui aveva bisogno il Milan, insomma... È una squadra che ha ancora dei problemi, secondo me i problemi vedremo se verranno fuori, ad esempio quando affronterà la Roma dopo la ripresa del campionato, potrebbe anche succedere. E quindi a me piaceva l'Atalanta, ma anche l'Atalanta ultimamente ha tirato un po' il fiato e mi sembra abbastanza in difficoltà.
In Napoli sta succedendo esattamente quello che io avevo immaginato quando ci furono gli infortuni di Osimhen e Anguissa e Koulibaly. E avevo detto, con queste assenze il Napoli uscirà dal giro scudetto, e temo che stia accadendo esattamente questo, perché dopo la vittoria a San Siro non si può perdere in casa con lo Spezia, assolutamente. Una squadra che punta allo scudetto non può perdere in casa con lo Spezia. Per rispondere alla tua domanda, diciamo Milan. Milan,
ti convince un po' il Milan.
Un po' di giocatori.
Ti convince un po' il Milan. Dotto?
Allora, il Napoli... Allora, intanto dico subito Atalanta, così rispondo alla tua domanda, e ora spiego brevemente perché. Il Napoli, direi che nel momento in cui perde i suoi pezzi principali, sta appeso al grande lavoro, direi quasi eroico, anche nella comunicazione di Spalletti, però poi dopo in campo i risultati sono quelli che sono, insomma, la parola non può sostenere tutto, un'architettura così fragile come è diventata il Napoli. L'Atalanta continua a pensare che sia l'unica possibile lontana arrivare dell'Inter, ma avrebbe dovuto fare una scelta molto coraggiosa, una scelta strategica che poteva anche poi rivelarsi come un boomerang, cioè rinunciare in modo chiaro alla Coppa e puntare tutto sul campionato, fare questo tipo di scelta. Non è stata capace di farlo, non l'ha fatto, probabilmente non sarebbe neanche decente farlo, però così io credo che non riesca a sostenere un rullo compressore come l'Inter. Il Milan potrebbe essere la squadra, tutto sommato, insomma, che visti anche gli impegni, insomma, potrebbe essere quella che dà più fastidio, ma stiamo parlando veramente del fastidio di un insetto nei confronti di un rinoceronte o di un ippopotamo, perché l'animale più cattivo della terra, sapete, è l'ippopotamo.
Sì, è vero.
Quindi l'Inter in questo momento è una squadra anche cattiva.
Ispirano guardandoli con d'affetto, invece sono terribili.
Sì, esatto.
Se li guardi, dici che carini, bello. Sì. Ci sono anche i cartoni animati, no? Facciano un po' sempre passarli come qualcosa
loro,
di carino.
Loro distruggono tutto ciò che è di vitale passa, ma non per fame, per pura cattiveria, per pura malvagità. L'ippopotamo è malvagio, ecco. Soprattutto ha una mandibola che equivale, hanno fatto i calcoli, ha una pressa, cioè un morso di ippopotamo è come una pressa, non so quante tonnellate.
Che si grande. Ciccio, il Napoli è Marolda, è crisi, 8 punti nelle ultime 8 partite e 4 sconfitte. Crisi Napoli, qualcuno prima ci chiedeva?
Beh, insomma, il Napoli ha fatto una prima metà di stagione eccellente, e poi dopo la partita con l'Inter praticamente non ci ho capito niente più, anche d'accordo per gli infortuni che ci sono stati, perché una squadra come il Napoli, ad una squadra come il Napoli non puoi togliere 4-5 elementi fondamentali non avendo una panchina poi all'altezza di quelli che non ci sono. Ecco, possono reggere per una partita, per due, possono fare una partita di grande sacrificio, di grande rigore tattico come quella di Milano, però poi perdi in casa con l'Empoli, perdi in casa con lo Spezia. Il Napoli questo non può permetterselo, quindi sicuramente c'è crisi, ma la crisi è, rispetto all'Inter, è che in 7 partite era 7 punti sotto, 7-8 partite era 7 punti sotto, era 7 punti sopra, ecco, quindi è quella, è nei numeri oltre che nel gioco, nei risultati, ovviamente, la crisi del Napoli. Per quanto riguarda Spalletti, ha fatto un gran lavoro sicuramente, perché ha ricostruito anche degli uomini che sembravano distrutti, calciatori, mi riferisco ai calciatori ovviamente, che sembravano distrutti dopo l'esperienza dell'anno scorso, però Spalletti, non so, certe volte vuole fare un po' troppo lo scienziato pure lui, cambia.
Non ho capito, certe scelte nell'ultima partita non le ho capite.
Ad esempio hai degli uomini in certe partite dove hai bisogno della giocata per risolverlo, perché non ci riesci in altra maniera, togliere uomini che sono capaci di tirare o di inventarsi o di dare una scintilla, ecco, questo non l'ha capito nessuno, però forse e anche dopo mezzo campionato possiamo dire che è venuto fuori la verità, cioè questo Napoli deve lottare per la zona Champions dopo due anni che ci è rimasto fuori e ci sta ancora in quella zona Champions, ecco, quindi deve difendere questa posizione e col recupero degli infortunati e con un po' di riposo probabilmente, ecco, sarà quello l'obiettivo.
Anche se ti devo dire la verità, Ciccio, che sinceramente le tre sconfitte che abbiamo visto con Atalanta, Empoli e Spezia non sono state tre sconfitte dove il Napoli dice proprio è stato schiantato, mm-hmm. capito? Cioè, nel senso, comunque ha avuto un sacco di occasioni, se vai a vedere, in tutte le partite che
ma se hai un sacco di occasioni, io penso, guarda solo l'ultima, la rivista, quella di Lozano.
No, Lozano per me non deve più giocare in questo momento, lo metterei fuori totalmente. Un giocatore che a me infastidisce vederlo, ti devo dire la verità, mi infastidisce vederlo in questo momento in campo nel Napoli.
Allora, ecco perché non si è capito, ad esempio, l'esclusione di Mertens e Zielinski lasciando altri giocatori in campo. Ecco, questa è una delle critiche che stamattina vengono mosse, da ieri sera vengono mosse, ad esempio, a Spalletti. Però è così, insomma, Lozano ha giocato bene a Milano probabilmente perché c'era un sistema di gioco diverso con un Petagna che tornava molto e che quindi lasciava molti spazi sui lati e in quegli spazi si infilava il pallone per Lozano, ecco. Quindi è stata preparata molto bene la partita di Milano, è stata preparata molto male la partita con lo Spezia.
Giancarlo, ti chiedo una cosa solo, tu, insomma, abbiamo parlato spesso del Napoli, di Spalletti insieme a te, pensi che queste scelte siano frutto anche un po' di un pizzico di presunzione di Luciano Spalletti, le ultime che ha fatto, ad esempio ieri sera?
Non la chiamerei presunzione, è un uomo così esperto e navigato, che ha passato talmente tante bufere, che è anche un uomo intelligente, credo possa permettersi questo lusso della presunzione, che è un lusso un po' dei giovani o dei poveri di testa, insomma. Lui sicuramente, io la partita di ieri non l'ho vista, ho visto quella di Milano dove
aveva fatto male,
mi è sembrato un uomo a squadra, cioè, quindi non so cosa abbia combinato di così letale. Certamente sono scelte, io poi le ho semplicemente viste, lette, cioè ne ho preso atto e sono abbastanza strane, perché poi Mertens, se non sbaglio, l'aveva tenuto fuori, no, sicuramente l'aveva tenuto fuori anche nella partita col Milan.
Sì,
Petagna
sì.
È un giocatore, ecco, Spalletti ama molto i giocatori che lì davanti nell'area fanno prestanza, danno solidità, danno profondità, danno corpo, diciamo così, no? E quindi, però Mertens veniva da una serie di imprese calcistiche strepitose, insomma, quindi francamente non lo so, non ho motivi per interpretare questa scelta. Devo pensare che non stesse benissimo, o comunque lui ha parlato di scelta tecnica, Spalletti, no? Ha parlato di scelta tecnica, quindi evidentemente pensava che il rebus di questa partita era risolvibile mettendo un uomo di peso davanti.
Si sta aprendo anche un caso Mertens a Napoli, perché Mertens non è detto che possa restare, che resti l'anno prossimo.
Quindi pure un caso Mertens.
Sì. Però quello che voglio dire per concludere è che sono scelte che magari sbagliare non le sono fa, però a fare delle scelte significa anche sbagliare. Non credo che fare una scelta sbagliata possa portare poi al concetto di presunzione o possa tout court essere... Probabilmente ha fatto una valutazione che non si è rivelata. Ma credo che di questi errori gli allenatori ne facciano interpretazione ogni partita.
Andiamo a sentire un po' gli ascoltatori. Al 331-8200-213 al volo.
Sono strapagati, come se non dovessero farli. Cioè, gli allenatori sono talmente pagati che si paga così solamente un soggetto che non è perfettibile, cioè un soggetto che non sbaglia mai. Quindi dovrebbe essere sicuramente ridimensionato il loro stipendio, perché come tutti sbagliano e probabilmente il loro ruolo è un po' sopravvalutato da noi.
Anche questo ci sta, sì.
Si sono scatenati una serie di messaggi anche in stile molto particolare.
Ah, pure sull'ippopotamo hanno scritto, ragazzi.
Sì, ippopotamo, ragno velenoso, l'orso, c'è cioè di tutto e di più. Adesso li recuperiamo.
Cioè, aspetta, questo lo leggo al volo. L'ippopotamo è l'animale più democratico ed intelligente della Terra. Sta in relax nel suo habitat naturale. Giustamente, se qualcuno interferisce diventa cattivo e indomabile.
Sì.
Calcisticamente...
Io non ho detto che non è
No, aspetta, calcisticamente lo associerei al Bayern coltiva il suo orticello senza zuffarsi in stile Agnelli Perez, capito? Quindi
tra l'altro io l'ho cercata questa cosa, ha una pressione complessiva del morso di 800 kg di forza, quindi Giancarlo aveva ragione.
Hai scatenato
meglio evitare.
Sì, vai.
Allora, poi ci scrivono: attenti al morso del ragno velenoso, che non ho capito chi sia a questo punto. Dopodiché, guardate che i punti valgono tutti prima e dopo. La Juve, oltre ad essere corretti, ha perso punti esattamente con squadre inferiori, per cui gli ultimi risultati sono un segnale positivo. E poi, io se fossi in voi non venderei la pelle dell'orso prima di averlo cacciato. Teorizzate che Inzaghi clamorosamente continui a vincere e non abbia il calo che ha sempre avuto in carriera. Chi vivrà, vedrà.
Non so, ipotizzate un calo?
Un giardino zoologico.
Sì, esatto. Sì.
Ipotizzate un calo voi di Inzaghi e dell'Inter? Al momento è difficile ipotizzare un calo. Non so, Garbo.
Ma in questo momento è molto difficile ipotizzarlo, però nel calcio ci sta tutto. È anche possibile che l'Inter abbia una piccola crisi, un piccolo passaggio a vuoto, però la sensazione che sia la squadra più solida, la squadra più convinta, la squadra che ha più scelte, che ha più personalità, che è allenata meglio, rimane, insomma, voglio dire. Dopodiché, ripeto, all'inizio avevamo detto che non c'era una squadra perfetta, l'avevamo detto tutti, no? L'Inter è quella che si avvicina di più alla squadra perfetta, che gioca, non solo gioca meglio dello scorso anno, pur avendo perso due giocatori importanti come Lukaku e come Hakimi, ma oltretutto ha confermato la sua grande solidità, incassa pochi gol, insomma è una squadra che dà la sensazione, quando sta in campo, di saper sempre cosa fare e dove vuole arrivare. Questa è l'impressione che dà, poi può succedere di tutto nel calcio, per carità.
Vai.
Messaggio sul Napoli: Spalletti fino a 2 settimane fa non veniva sommerso dai elogi sverticati. In Italia ci vuole veramente poco per essere esaltati.
No. Bisognerebbe chiederlo a De Laurentiis, che aveva detto che era l'allenatore migliore che aveva avuto. Chissà cosa ne pensa oggi.
Ma ti posso dire una cosa, cioè, questo non significa togliere stima a Spalletti o non considerarlo un ottimo allenatore. Assolutamente. Io, scherzando, a Napoli racconto che ho la foto di Spalletti sul letto, no? Quindi tante la stima che ho per lui, però è da qualche settimana che l'ho tolto, insomma, l'ho messo in un'altra stanza in attesa di letto.
Hai tolto la foto? Hai tolto? Ma poro Spalletti, perché hai tolto la foto? L'hai messo in punizione.
Ma spero di rimetterlo presto.
Sì. Dotto, come la mettiamo la foto di Mourinho invece adesso?
Siamo al crollo degli idoli. Devo dire che ho tenuto la foto di Mourinho in camera fino a che ho sperato che questa potesse avere una valenza commerciale per la vendita del libro, quindi sono stato
praticamente
pragmatico. Poi lui mi ha dato corda a un certo punto, dopodiché mi ha clamorosamente tradito con una serie di risultati clamorosi, quindi al momento il poster deve guadagnarselo.
Giancarlo, c'è un po' di delusione ieri in quel pareggio con la Samp, dai, perché noi parlavamo
la parte mia 0-3, mi guarda. Poi se vai a risentirti quello che ho detto subito, veramente scusa un secondo, che
Okay.
È l'ippopotamo
che ha bussato alla porta. Dice: tu parli male di me, adesso ti aggiusto io, caro Dotto.
Guarda. Okay, era un soggetto minaccioso comunque. Quindi guarda, veramente nessuna delusione. Secondo me non ha giocato una partita bruttissima, un primo tempo bruttissimo, un secondo tempo, però è questa la Roma, insomma. Ero consapevole, abbastanza consapevole, stranamente è lucido nell'essere consapevole che non c'era nessuna svolta, che si era trattato di 90 minuti dove tutto è andato nel verso giusto oppure nel verso sbagliato, se pensiamo all'Atalanta, e però le difficoltà sarebbero tornate, quindi sono puntualmente tornate.
Posso dire una cosa al volo?
Vai.
Secondo me ha un merito indiscutibile, che l'aveva sottolineato giustamente Giancarlo qualche giorno fa quando ci siamo collegati insieme: aver riportato i romanisti allo stadio. Anche ieri c'erano 50.000 persone, credo, che sono un'enormità secondo me di questi tempi, soprattutto se raffrontate i 6.000 paganti di Lazio-Genoa, che è il minimo storico, credo, nella storia della Lazio. Non si era mai vista
è una vittoria clamorosa, io la considero un successo clamoroso.
è vero.
Ma cosa è successo con Acerbi invece?
Infatti adesso ci andiamo su Acerbi perché c'è questo comunicato che hanno fatto gli ultra, che secondo me veramente mi sembra un po' eccessivo, no? Di questo fatto dell'esultanza nella gara precedente. Lui praticamente ha fatto il gesto.
Esatto. Adesso decidono i tifosi se il giocatore deve giocare nella Lazio o se ne deve andare, ci manca solo questo.
No, credo che si sia un po' esagerato. Cioè, lui ha fatto l'esultanza nella gara precedente rivolgendosi alla curva, stato in silenzio, poi non so se era curva, se erano gli addetti, non si è capito. Lui ha fatto questo gesto di silenzio. E diciamo che Acerbi non ha fatto una grande stagione fino a questo punto, quindi diciamo anche che forse i giocatori pure qualche volta potrebbero evitare, però da lì ne è scaturito il fatto che lui doveva chiedere scusa,
ho letto di una durezza,
comunicato durissimo.
C'è arrivato un messaggio proprio su questo, tra l'altro,
sì,
Marco, di un ascoltatore che scrive: voglio scatenare una piccola bufera da tifoso laziale, mi trovo di essere totalmente in disaccordo con il comunicato della Curva Nord e di non sentirmi rappresentato da questo pensiero rappresentato. Il comunicato contro Acerbi è qualcosa di scandaloso, ha sempre onorato la maglia, è quello che ha saltato meno partite da quando fa parte di questa squadra.
Vero.
Lorenzo, tifoso laziale.
Mi dite un pensiero velocissimo su questa vicenda, se volete, Marolda.
Ma penso che dobbiamo darci una regolata tutti quanti in momenti come quelli che stiamo vivendo. Penso che non ci sia spazio per sciocchezze di questo tipo.
Garbo.
D'accordo con Ciccio, l'ho detto prima, i giocatori facciano i giocatori, i tifosi facciano i tifosi, hanno ragione di contestare, di protestare, di fischiare finché volete, ma quando leggo che i tifosi nel comunicato che ho letto dicono che sono entrati negli spogliatoi di Formello e di Tor di Quinto ai loro tempi, ci mancherebbe altro, che i tifosi entrano negli spogliatoi per far sentire ai giocatori la loro volontà. Veramente, io penso che bisogna darci veramente una regolata.
Dotto.
Sì, è una storia vecchia, sostengo da tanto tempo che la vera religione del calcio, di certe curve, di certi tifosi, non è quella verso la maglia, ma è una religione autoriferita, una religione verso se stessi, cioè il primato del tifoso soprattutto e soprattutto, insomma il punto che deve poi decidere chi può stare nel cerchio magico e chi no, a volte anche per delle cose discutibili come queste, insomma, che Acerbi veramente... alla Lazio ha dato tutto e più di tutto.
Assolutamente, su questo sì. Poi è chiaro che si può contestare quando uno gioca male, ma questo per arrivare addirittura.
Vabbè,
poi lo leggiamo dopo
tifo,
perché
quindi,
sì.
Insomma.
Va bene, io vi voglio augurare naturalmente a tutte e tre un buon Natale. Ci risentiamo più avanti e come sempre grazie per le nostre piacevoli chiacchierate e sull'ippopotamo oggi veramente grandissimo successo, caro dottor.
Sotto l'albero di Natale.
Apriremo una rubrica sull'ippopotamo. No, lo sai che ci scrivono, dice: ve lo ricordate quel cartone animato?
Sì,
dov'è?
Vero,
aspetta. Il cartone animato
anch'io.
Con l'uccello che veniva e che viveva sulla bocca.
Ippo Tommaso. Dice: se è così, caro Giancarlo,
in modo benevolo.
Esatto.
Sì, infatti dice: se oggi scopro queste cose, caro Giancarlo, mi hai traumatizzato, dovrò andare in analisi.
Va bene.
Allora. È un serial killer, è un criminale vero, però
un criminale vero, è incredibile. Allora io voglio ringraziare come sempre Giancarlo Dotto, Daniele Garbo e Francesco Marolda per essere stati con noi, grazie
e
un
auguri.
Abbraccio forte, auguri ancora
a
tutti voi.
Buon Natale a tutti.
Natale.
Ciao.
La canzone faceva ippopopopo.
Io direi che possiamo andare in pausa.
Io me la ricordo perché erano i tempi miei, insomma.
Torniamo tra poco.
Ippopotamo sempre in mezzo ai guai, dai, via, andiamo.